E benvenuti a Scenario Digitale, così all'improvviso. Monica, ciao.
Ciao a tutti, buonasera.
Siamo qui con
Francesco Santini.
Esatto, adesso magari lo racconterò meglio chi è, ma prima di tutto vogliamo dire che innanzitutto questo è l'unico programma radiofonico
senza musica.
Senza musica, rigorosamente. Senza olio di palma.
Pure.
Senza... basta, niente. Non volevo dire niente.
Con te però.
Però seguiteci.
Con te, Nicola Palumbo, ci seguite tutte le settimane sulla pagina Facebook di Scenario Digitale, sul esatto. Canale Telegram di Scenario Digitale.
Fatelo, mi raccomando, seguiteci ovunque, basta, non lo dico più perché lo dirò alla fine sostanzialmente. Allora, oggi siamo, avete sentito la voce soave del nostro ospite, che è un ospite finalmente autorevole, accademico, non come tutti quelli che ti hanno preceduto, sto scherzando perché ci stanno seguendo in diretta, Francesco Santini del Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università
degli studi di Perugia.
Quindi una persona seria, non come noi.
Sì, diciamo pure così.
Se non sbaglio, tu provieni anche dal Cyber Security Lab, giusto?
Sì.
Ci racconti un attimo cos'è questo Cyber Security Lab?
Dunque, Cyber Security Lab diciamo che colleziona insieme varie università italiane, quindi interuniversitario e interdipartimentale. È un laboratorio dedicato all'improvement, all'awareness, come si suol dire, della sicurezza a livello nazionale, e ha vari obiettivi, dalla didattica, quindi cerchiamo di creare nuovi esperti di sicurezza fin dai corsi universitari, alla ricerca, quindi facciamo network anche a livello di ricerca tra i vari dipartimenti, certificazioni di sicurezza, tutto quello che riguarda la cyber security a livello nazionale, diciamo che è coordinato attraverso l'attività del laboratorio.
Bene, allora se non sbaglio voi avete vinto un sacco di premi, come si dice di solito nei film di Verdone, a cominciare da nomignoli piccoli come Amazon e Microsoft, giusto?
Sì, Amazon AWS sono i servizi cloud di Amazon, e la stessa cosa, quindi non so se si può dire perché abbiamo vinto le due concorrenze,
ecco.
Anche da parte di Microsoft, Azure è il programma, quello di Microsoft che diciamo fornisce quantità in denaro da spendere nei loro servizi di cloud, quindi per avere risorse computazionali nel cloud molto potenti che hanno loro, e che ci permette appunto anche di studiare la blockchain e Bitcoin.
È come quando Facebook durante il terremoto disse alla Croce Rossa: vi regaliamo 500.000 di euro. In realtà erano 500.000 di euro di campagne pubblicitarie, quindi ci hanno risparmiato, ci hanno fatto finta di dare dei soldi. Sono furbi, sono effettivamente molto furbi, anche Zuckerberg. Allora,
un amico.
Monica, è il tuo momento.
Allora, Monica, sono emozionata perché questa sera io farò veramente una puntata muta perché di Bitcoin capisco veramente niente, però facendo le ricerche del caso so che il Bitcoin è una criptovaluta creata nel 2009 da un inventore anonimo che è noto con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto.
Non banana, esatto. Yoshimoto, non ho sbagliato io.
E che è un... gli esperti di finanza lo dichiarano che il Bitcoin è una moneta, cioè non è una vera e propria moneta, ma un mezzo di scambio altamente volatile. Faccio le pause giuste per trovare la riga. Allora, il valore, questa è una cosa curiosa, il valore di Bitcoin oggi è di 8.751 euro. Ed ha avuto un incremento incredibile dopo un calo drastico prima di Natale del 2017, ma ha avuto una forte ripresa in questi giorni.
Bene. Perché noi abbiamo venduto un sacco di Bitcoin, io e Francesco,
sì.
E ora siete milionari.
Siamo arrivati con la Rolls Royce,
speculazione.
Non vedete le catene d'oro, ma ce le abbiamo.
Allora, hai qualcos'altro da aggiungere sul Bitcoin? Era tutto vero?
Era tutto vero.
Sì, era tutto preciso e vero.
Vero. Se sappiamo anche la vera identità,
se qualcuno conosce l'identità, che ce lo dica. Bene, questo era il lato scherzoso, adesso veniamo al lato accademico, Monica.
Allora, ti posso dire che a differenza delle valute tradizionali, il Bitcoin non ha una rete, un ente centrale che dichiara la, cioè che ha come garante della transizione, giusto?
Sì.
Ma utilizzano delle reti, diciamo che appunto fra gli utenti, cioè che si ce la faccio.
Vengo.
Ce l'ho fatto, aiuto. Vai Monica. No,
tra utenti, cioè la transizione è garantita dalla rete.
Ok.
Ok, e questi utenti si chiamano miner.
Allora Francesco, fai un po' d'ordine.
Allora sì, ci sono alcuni nodi. È una rete peer-to-peer, quella okay. con cui una volta si scambiava anche la
come
musica.
Napster, come Napster.
Sì, 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 in effetti sì. Come scambiamo varie altre cose, tipo film.
E okay? altre cose che non si
che
possono,
non possono dire.
Dire.
Sì, sì. E, è una rete peer-to-peer, quindi ogni nodo ha la sua, è pari agli altri, una sua dignità, però implementano diverse funzioni. Ci sono alcuni nodi un po' più speciali degli altri, che sono appunto i nodi miner.
Nodi miner.
Si chiamano miner appunto perché svolgono la funzione di minare Bitcoin, perché anche se si dice che Bitcoin è una criptovaluta, ha molte caratteristiche che lo fanno assomigliare di più all'oro.
Esatto,
che alla
questa
valuta.
Era una mia domanda, mi hai anticipato, sì. mi hai anticipato. Innanzitutto questa infrastruttura è la blockchain.
Questa infrastruttura è la blockchain, ce ne sono tante, ne sono, dopo quella ne sono venute fuori altre con altre, diciamo, caratteristiche. Quella di Bitcoin è dedicata appositamente, in modo specialistico, alle transazioni monetarie, di valuta. Appunto, non è una vera e propria valuta, non ha tutte le caratteristiche della valuta, perché dopo Natale, per esempio, è scesa del 47%, quindi
poca roba.
Da quasi 20.000 dollari è ritornata sui 10.000 e passa.
Beh, se fosse stata una valuta vera,
sarebbe stato
un delirio. Crollavano i governi,
crollavano stati.
Un giorno ci compravi una Mercedes, il giorno dopo ci compravi una scooter.
È come la Repubblica di Weimar, giusto per citare un esempio classico della storia.
Quindi lo fa assomigliare di più, anche la stessa, le stesse caratteristiche lo fanno assomigliare di più a un qualcosa, a un investimento,
un bene rifugio.
Termine, un bene rifugio.
Bene rifugio.
Come l'oro, esattamente.
Ascoltando in giro ho letto anche che è un bene rifugio, anche perché l'inventore ha deciso che a un certo punto questi Bitcoin terminano, si fermino.
Sì.
Si fermano, sì, nel senso che arriveranno un tot di milioni e poi basta.
21
milioni.
Sarà raggiunto.
Affrettatevi.
Una stima abbastanza precisa, perché poi vengono questi Bitcoin vengono minati su per giù ogni 10 minuti. Quindi ogni 10 minuti un nuovo blocco di transazioni viene aggiunto alla blockchain,
okay.
che è una catena di blocchi. Quindi in media ogni 10 minuti e ogni tot blocchi viene dimezzata la ricompensa che viene data al miner, e poi casomai ne parliamo meglio,
sì,
che, è compito, che è il compito appunto di minare, di validare queste transazioni e di creare il blocco e aggiungerlo in fondo alla catena. E quindi diciamo dovrebbe essere aggiunto all'incirca nel 2140 o qualcosa del genere, quindi c'è ancora
non ci saremo tempo. Probabilmente non ci saremo, quindi hai ancora tempo per comprare Bitcoin anche quando avrai 90 anni, molto lontano questo
ovvio.
Numero ovviamente. Allora, quindi questa blockchain sostanzialmente ha due o tre caratteristiche, diciamole. La prima sicuramente è la sicurezza.
Sì.
Perché?
Perché dunque un blocco che viene aggiunto alla catena viene concatenato a questa catena, e più nuovi blocchi vengono aggiunti in fondo a questa catena di transazioni, di blocchi di transazioni, più è difficile modificare le transazioni precedenti, perché modificarne una corrisponderebbe a modificare anche tutti i blocchi precedenti, che ha un costo computazionale, quindi in termini di risorse di computer, molto alto. Anche minare un solo blocco non è una cosa alla portata del nostro povero PC o del nostro povero laptop.
Allora, io che sono un profano e umanista, quindi non riesco a fare neanche più 5 più 7, probabilmente devo usare la calcolatrice. Cerco di tradurlo così in modo profano. Cos'è la blockchain? È una cosa dove entrano dentro dei dati, delle informazioni di transazioni, vengono elaborati in modo che sono criptati, nel senso che nessuno può capire cosa sta succedendo dentro, lo può capire solo qualcuno che ha un codice, una chiave per aprire questa transazione.
Sì, diciamo. Si
ho detto ragazza?
No, no, è abbastanza corrispondente.
Sono stato bravo.
Verità. Sì, sì.
Abbiamo detto di non dire parolacce.
Chiedo scusa, ho detto una cavolata.
Allora, diciamo, prima di tutto diciamo che non è anonimo, ok, ma è pseudo-anonimo, cioè ogni wallet, ogni portafoglio può gestire, anche un vero e proprio, qui si fa corrispondere proprio un portafoglio, può gestire più indirizzi, diciamo così, che sono, rappresentano un alias dell'utente, okay? Quindi okay. Una stringa di numeri e lettere,
sì, okay,
che corrisponde all'indirizzo che lui può utilizzare per spostare soldi da me a te, per esempio. Quindi non è completamente anonimo, ma è pseudo-anonimo come il suo creatore, che in realtà Satoshi Nakamoto è un pseudonimo di chissà chi.
Magari è proprio l'autrice Banana. Potrebbe essere Banana che ha deciso di fare la Banana la scrittrice. Allora io però voglio fare il cattivo e ti dico, no? Sì. Visto che è pseudonimo, a questo punto non è sicuro, nel senso che un criminale sotto un avatar o comunque dietro questo codice ci può essere chiunque. E allora immaginiamo che magari un domani, visto che noi il nostro programma si chiama Scenario Digitale, immaginiamo che fra 10 anni la blockchain diventa la consuetudine di tutte le transazioni e ci saranno magari 1000 tipi di monete, perché come non l'abbiamo ancora detto, ma ci sono tantissimi criptovalute, quindi Ethereum.
Sì, molte tra parentesi vanno a traino, diciamo, del prezzo di Bitcoin. Quindi quando è crollato Bitcoin del 47% sono
tutti
crollate, sono tutte dietro.
Bene. E la domanda è questa: fra 10 anni come faccio a garantire la sicurezza di questo sistema? Mettiamo che devo pagare le tasse, le pago direttamente allo Stato con una blockchain. Cosa succede al momento? Come?
Ma dunque, in realtà molti dei bitcoin sono persi per sempre, se poi lo vogliamo anche dire. Nel senso, una volta che io, per esempio, formatto il mio computer, dove ho le chiavi crittografiche con cui ho spostato denaro da me a te, per esempio, e le chiavi sono perse per sempre, e non le posso ricreare esattamente uguale a prima, quindi quei bitcoin sono persi per sempre perché nessuno li potrà mai spostare. Buona parte dei bitcoin, soprattutto quelli, diciamo, utilizzati agli albori, quando venivano utilizzati per comprare le pizze per 10.000 bitcoin, la prima transazione per un bene fisico è stato 10.000 bitcoin per 2 pizze,
e che adesso sono qualche milione di euro.
Sì, esatto, questo le poveraccio, pizze più costose del mondo,
che pensava di aver fatto un grosso affare al tempo, probabilmente adesso non so, anzi, si sarà nascosto,
si è suicidato probabilmente.
Quindi tutti questi bitcoin, una volta che io perdo le chiavi crittografiche, se le perdo per sempre non posso più recuperare i miei soldi, sono persi per sempre i miei bitcoin.
Ma ecco,
ho perso i wallet.
Che già io, quando mi si è rotto l'hard disk e ho perso le foto della gita del secondo superiore, sono veramente caduta in un mare di lacrime.
Quello era un anno felice per te,
no? Però sai, erano le foto della gita del secondo. Pensa, immagina se ti si rompe il computer e perdi le chiavi e perdi milioni, no, però sicuramente
sì,
sì, ma dipende da
ma nel senso, come anche questa cosa, no, da profano, come funzionano queste chiavi, cosa sono, dei software,
funziona con
numeri,
gli stessi principi della crittografia simmetrica, quando vedete HTTPS quando
il cielo nei miei occhi
esiste chiave privata e chiave pubblica. La chiave privata una se la tiene per sé, ok? E
ma
la,
dove
la
si tiene? Cioè, cos'è un'applicazione, che roba è?
Viene gestita all'interno in modo sicuro dal proprio computer.
E quindi se io faccio un FTP, scusate se faccio questo paragone veramente basico,
forse più un FTPS che la versione sicura dell'HTTP, ma è quello che vedi
grande Monica
HTTPS, quando vedi HTTPS, sì, in cima in realtà c'è un certificato, gestisce le chiavi che sono nel certificato, ma il principio è esattamente lo stesso.
Bene, e quindi, ma io se faccio un backup di queste cose, però le posso ritrovare?
Certo, sì,
le posso spostare?
Sicuramente, cioè, sì.
Quindi deve essere proprio una fava perdere queste chiavi, diciamo così.
Sì.
Oppure pensi non valgono niente, ciaone.
Ma adesso è impossibile pensare che non valgano niente, perché veramente stiamo
subendo.
Della pizza.
Ma
quello della pizza l'avrà fatto milioni di anni fa, cioè l'avrà fatto agli albori del Bitcoin.
Sì, non mi ricordo, 2010, quindi
va bene, quindi
2009.
Una cosa,
non so, 6 anni fa.
Cioè, però sì, il Bitcoin non aveva mica questo valore.
Il mio computer l'ho comprato nel 2011, quindi attenzione.
Sì, effettivamente.
Piuttosto,
sì.
Chissà quanto, cioè, quando sono usciti effettivamente i bitcoin, che valore avevano? Cioè, quanto ti costava comprare un bitcoin?
Ma sul diciamo, fino a che è come tutte le cose, fino a che la gente non gli attribuisce un valore, sì, reale. Per esempio, la transazione della pizza è stato la prima, diciamo, scambio di una moneta digitale completamente virtuale, completamente inesistente, per un bene fisico.
Beh, quindi se uno ha pagato 10.000 bitcoin per due pizze, significa che quantomeno potevano avere un valore di 10 dollari, certo, probabile.
Da zero, diciamo, da zero. Siamo partiti da zero.
Adesso fate 10.000 per 8.000.
E 751 euro, che è il valore attuale del bitcoin.
Beh, è tanta roba.
Sì.
Non riesco a tirare tutti quegli zeri dentro il numero, sì, a mente.
Chissà domani. chissà domani.
Allora, leggendo in giro, ho scoperto anche che... Cioè, ho capito questa cosa, dimmi se è sbagliato, che la cosa disruptive, come dicono quelli, i marketer, cioè la cosa che effettivamente può cambiare le cose a tutti i livelli, e che è la blockchain, cioè è l'infrastruttura su cui si basa la moneta, sostanzialmente, che è stata la cosa rivoluzionaria, non la criptovaluta in sé, giusto, se non sbaglio. Cioè, l'innovazione vera è stato proprio il sistema di gestione della cosa.
Sì, diciamo che l'ideazione della criptomoneta è stato il traino per poi la
killer application,
sì, che c'è stata dopo. Ma adesso parliamo tutti di spostare vari servizi su blockchain, servizi differentissimi dallo scambio di moneta virtuale,
esatto,
proprio perché grazie a Bitcoin è venuta, diciamo, si è data molta popolarità alla tecnologia. Dal punto di vista informatico è molto più interessante la blockchain,
certo, che la moneta in,
esatto,
sé,
e tutte le applicazioni distribuite che si possono creare tramite blockchain.
La rete, non la moneta.
Sì, cosa ho detto? Allora, blockchain.
Cioè, in realtà il blockchain è la rete che garantisce. No, non è la moneta.
Bitcoin
è... proprio non ho capito.
Bitcoin è sia la moneta che il protocollo.
Ah, ok.
Che la rete.
È tutto quanto.
Ma sì, leggevo che se lo scrivi con la lettera maiuscola,
sì,
è il protocollo. Se lo scrivi con la lettera minuscola, è la moneta.
Sì,
davvero.
C'è anche il simbolo come il dollaro.
Sì, è vero, è il simbolo. Sì,
che
l'ho visto.
Bomba questa cosa. Allora, questa cosa che dicevi è vera, nel senso che, a parte che è da pochissimi giorni diciamo l'annuncio, lo statement di Durov, il famoso Durov, cioè l'inventore di Telegram.
Che poi in realtà sono due, sono fratelli, sono i Durov.
Sì, però ho capito che un Durov vale meno, è meno Durov
è meno
dell'altro.
Durov,
A quanto pare, perché parla sempre solo uno. E uno dei Durov
è un Morbidov, che mi verrebbe una battuta.
Ho detto che diventava accademico oggi, sta finendo già malissimo. Esatto, il Durov, ma non il Morbidov, ha detto, ha lanciato una ICO, e poi lo spieghiamo cos'è, per creare la criptovaluta di Telegram. Di Telegram abbiamo parlato un botto, e soprattutto la cosa figa è che, bella, che Telegram è, diciamo, è ispirata agli stessi principi del Bitcoin, sostanzialmente. Questa cosa è incredibile, c'è una corrispondenza, nel senso che Bitcoin e il Telegram nasce con il desiderio di creare un sistema chiuso, criptato, sicuro, quindi sono tutte le cose che fanno parte di questa moneta.
Sì, allo stesso tempo, diciamo, i principi cardine sono sicuro, ok, ma anche trasparente, è un'altra caratteristica,
sì,
importante, interessante, cioè chiunque, la blockchain delle transazioni, per esempio di Bitcoin o qualsiasi blockchain in generale, è libera, cioè chiunque può vedere tutte le transazioni effettuate dal 2009 fino ad oggi sotto forma di pseudonimi, quindi non c'è nome e cognome, ma si può vedere da un certo portafoglio quanti soldi sono usciti, dove sono arrivati, come una specie di grafo di,
quindi
di
è un estratto conto pubblico?
È tutto pubblico nella
ma al tempo stesso, anonimo.
Ognuno ha uno pseudonimo che è una stringa incomprensibile di caratteri e numeri.
Però se uno volesse andare a capire chi è, fare delle indagini, ci sono dei modi per risalire poi effettivamente nome e cognome di quello pseudonimo?
Innanzitutto posso vedere tutti i movimenti da un certo portafoglio a tutti gli altri portafogli, che quindi posso studiare quanti soldi sono entrati, usciti, dove sono finiti e così
quindi
via.
Sostanzialmente è più sicuro del sistema bancario svizzero, che invece è tutto non è trasparente.
La cosa buona, per esempio, del sistema bancario svizzero è che se perdi le chiavi, telefoni, ok? Telefoni, ho perso il bancomat, che so, e loro te lo rifanno. Qui se perdi le chiavi, hai perso.
Ma tutto. Questa cosa la dici perché? Nel senso che può succedere che magari dei criminali mi rubano le chiavi e succede
capito?
Il delirio?
Hai capito?
Dunque, allora,
se ti hackerano il computer?
Questo, allora,
il computer?
La blockchain è sicura in sé, per sé.
Però se
tutti gli attacchi che sono stati fatti entrando negli exchange service, che sono quelli che io pago un bonifico a un certo exchange service, un servizio su internet, li sposto con un bonifico 1000 euro e ricevo su un mio portafoglio tot bitcoin. Okay. Quindi fanno proprio scambio di valuta, io li pago in euro e loro mi ritornano bitcoin. Gli attacchi che ci sono stati, che sono stati fatti nella storia e che hanno fatto anche per esempio crollare il valore in certi momenti, sono stati fatti penetrando nei servizi di questi exchange service, rubando le chiavi e spostandosi tutti i soldi depositati, tutti i bitcoin depositati lì su degli indirizzi loro, presi e spostati.
Sai, mi fa pensare a quelle scene di, che ne so, Mission Impossible, in cui c'è quella schermata al computer, trasferimento in atto, sai, che arriva al 100%.
Sta succedendo ora che tu non sei a casa, Monica.
Capito?
Ti stanno rubando tutti i soldi, i tuoi bitcoin.
In qualche caso si mormorano che fossero gli stessi gestori dell'exchange service che avessero fatto finta di essere stati bucati e si sono spostati.
Ah, certo, perché se poi lì non puoi risalire a nulla, chi fai? Mica fare una denuncia.
Esatto, non puoi telefonare, ormai sono spostati e nessuno te li può ridare, ecco, non puoi telefonare a nessuno.
Sono ingiustizie autorizzate.
Io sono cinico, non me ne frega niente, fave loro. La domanda però nasce spontanea, te l'avranno fatta tutti. Come si comprano sti bitcoin?
Così, nel senso, ci sono dei servizi.
Vado su un sito?
Sì, sono exchange service, ci sono anche delle applicazioni per cellulare, molto più semplici, molto più usufruibili dall'utente comune.
E gli do la mia carta di credito?
Gli puoi dare, puoi fare anche un bonifico internazionale se l'exchange service è negli Stati Uniti.
Quindi andiamo su Google, exchange service, bitcoin.
Sì,
prima ti assicuri di avere 8.751 euro sul conto per comprarti un bitcoin.
No, puoi prendere anche una
porzione. Se ne possono prendere, sì.
Una porzione di bitcoin.
Sì, la frazione minima, che si chiama satoshi, tra parentesi, il centesimo del bitcoin
un satoshi
è 10 alla meno 8 bitcoin, insomma.
Per gli umani come noi,
infatti,
8000 10 meno 8, che vuol dire? Non
saranno,
so neanche cosa significa 800, 10 meno 8.
Saranno 80 euro.
Anche di meno.
Quindi ragazzi, andatevi a comprare un satoshi a 80 euro.
Più o meno, o anche meno.
Ricordatevi che ci sono le commissioni, non tutte. In quel caso uno pagherebbe più di transazione, di fee,
più di 80 euro?
No, ora al momento credo che sia comunque sui 7 dollari o qualcosa del genere.
Allora, se siete ricchi, compratemi bitcoin, altrimenti desistete.
Esatto, anziché comprarvi una macchina utilitaria, un bitcoin. Cosa ho comprato? Bitcoin.
Un satoshi.
Un satoshi oggi, un satoshino domani. Leva la blockchain di torno. Ho fatto questa bellissima. Triste, veramente triste.
Veramente
non so, attaccatemi da casa. Allora, dicevamo prima che la blockchain, che è questa cosa probabilmente rivoluzionaria, sta già cambiando alcune regole del gioco in diversi ambiti.
Sì.
Un esempio che per me era insospettabile è proprio l'advertising online.
Sì.
Praticamente ho scoperto che ci sono alcune agenzie che gestiscono praticamente i dati forniti alle aziende quando fanno per esempio una pubblicità. Display advertising forniscono dei dati che vengono gestiti da una blockchain, quindi assicurano rispetto ad altri servizi, che questi dati siano gestiti in modo molto più sicuro, criptato, quindi lo puoi vedere solo tu, hai la certezza che tutto venga gestito in questo modo. Quello che non faceva Silvio Berlusconi con Pubblitalia 80, sostanzialmente, quando falsava i dati per vendere la pubblicità e farsi un impero.
E l'ha fatto, però.
E l'ha fatto. E non c'era la blockchain. La blockchain ci può cambiare la vita, sostanzialmente.
Sì, anche in questo caso, altra caratteristica importante è che non ci sono intermediari, quindi non c'è nessuna agenzia nel mezzo di pubblicità, sai...
Non c'è Berlusconi.
Non c'è Berlusconi. Quindi si sa dove finire. No, vabbè, lasciamo stare. E quindi anche là, sei sicuro di dove finiscono, viene tutte le transazioni, quindi tutti i movimenti, per esempio se fai tot connessioni, per esempio, puoi essere a un sito, se fa un certo numero di connessioni, può essere pagato in maniera corrispondente, quindi più ne fai più che vieni pagato, e non c'è nessuno nel mezzo che si può prendere una fetta, comunque riesci a vedere che tutto quello che è stato guadagnato ti è stato spostato, puoi vedere tutto, insomma. E questa è una caratteristica positiva.
E un'altra cosa figa invece è che, sempre parlando di proprio denaro, quindi l'applicazione per cui era stato creato la blockchain, una cosa curiosissima, quei servizi di tipo MoneyGram che spostano i soldi, praticamente grazie alla blockchain, ho letto, possono effettivamente cambiare totalmente un mercato che era fermo da un centinaio d'anni, nel senso che tu andavi lì, facevi il vaglia postale, queste cose del medioevo, come rinnovare la ZTL a Perugia sostanzialmente. Adesso grazie alla blockchain effettivamente puoi spostare in modo rapidamente del denaro.
Sì,
ti sputo dei bitcoin, me li gestiscono
con Western Union del nuovo
denaro. Altri, infatti questa. Poi altre
tutti i servizi che dovrebbero cercare di incentivare l'internet del futuro, cioè l'internet dal basso, l'internet della gente, come si suol dire.
Ma tu ci credi in questa cosa? Secondo te è una cosa che fra 5 anni diventerà consuetudine, o il percorso è molto più lungo, il sistema bancario farà di tutto per far chiudere questa cosa a livello governativo, rendendo tutto illegale, eccetera?
Beh, già dal punto di... Ultimamente buona parte del crollo di Bitcoin è stato dovuto anche al fatto dei vari rumor che ci sono stati, tipo nella Cina, del governo cinese che voleva impedire di avere miner sul proprio suolo. Credo che il 90% di questi nodi speciali che validano le transazioni, creano il blocco e lo impilano nella blockchain, sia residente in Cina, perché l'energia costa meno là. Dato che queste apparecchiature, i miner, necessitano grandi risorse computazionali, in parole povere sono
mega server.
Sì, sono macchine dedicate proprio che provano queste operazioni crittografiche in continuazione, ce ne hanno tantissime, lavorano 24 ore su 24, 7 ore al giorno, 7 giorni su 7. Quando ci riescono a guadagnare sia una ricompensa, che al momento è 12,5 bitcoin, sia le fee, quindi tutte le commissioni di tutte le transazioni che sono riuscite a validare e mettere nel nuovo blocco, quindi sono, diciamo,
quindi questa cosa del mining è un grosso business.
È un business che richiede un sacco di risorse computazionali e un sacco di energia. Quindi se qualcuno se lo vuol fare a casa in Italia è sconsigliabile, diciamo che
spendi più di quello che guadagni.
Sì, ci riscalda anche tutto l'appartamento probabilmente.
Però se il governo cinese muove guerra e li manda, cioè e cerca, li fa chiudere, crollerebbe tutto il mercato.
Si sposterebbero,
però nel frattempo magari vanno in fumo milioni di bitcoin.
Sicuramente decrescerebbe, andrebbe giù il prezzo dei bitcoin, okay? come si è sentito ultimamente. Lo stesso se c'è un buco, se si scopre per esempio che c'è un buco in una crittografia simmetrica, anche quello butterebbe giù totalmente il valore dei bitcoin. po' come che so sulla coltivazione delle arance, se è mal tempo,
certo, le olive sono sempre, quando sono mal tempo,
fattori esogeni, esatto, come ogni cosa,
si sposterebbero probabilmente i miner dalla Cina da un'altra parte,
per continuare a fare ma a parte che io pensavo infatti al tempo, cioè probabilmente in Cina è anche caldo per questo tipo di attività.
La Cina è grossa, dipende dove li piazzi.
Ah beh, certo,
è grossa, l'hardware costa poco, il lavoro costa poco, conveniente.
Ma mettiamo che dobbiamo mettere in piedi questo mining, che ci serve? Cioè, mi devo comprare 50 computer e metterli in rete con un botto di CPU,
allora,
con due pannelli solari sul tetto. Come funziona?
Ultimamente era ritornato di moda il mining con le schede grafiche di ultima generazione. Schede grafiche che si mettono nel computer per giocare, quelle che costano 700-800 euro l'una. Infatti erano ritornati introvabili nei negozi, perché niente le comprava, si ne metteva 6 in serie e così via, e scaldava casa anche in quel caso lì. Comunque non è anche là, ormai siamo arrivati a una difficoltà in questa validazione dal punto di vista crittografico che non si riesce a gestire nemmeno in casa,
perché diventa sempre più complessa,
è fatta per diventare sempre più complessa, in modo che ci sia bisogno sempre più di risorse computazionali, in modo che ci siano investimenti, e è tutto fatto in modo che il prezzo sali,
mamma mia che roba,
salga.
ti stai angosciando?
No, mi sto angosciando. Sì, questa cosa mi angoscia, perché vado subito a pensare al, non so, un governo distopico che fra qualche anno ci ucciderà tutti. Comunque,
benissimo.
Top. No, tornando alla Cina, non perché sia fissata con la Cina, però in Cina c'è WeChat. E WeChat ha cominciato a fare i primi test, oppure già... No, anzi, già...
WeChat sono già 3-4
no,
anni.
Già, che si può pagare tramite questa applicazione qualsiasi servizio che uno usa anche quotidianamente. Ad esempio il taxi lo puoi pagare su WeChat con una valuta virtuale.
Certo.
Quindi, sì, a maggior ragione, probabilmente la Cina ha intenzione di togliersi dal territorio una cosa che non può controllare, perché magari WeChat invece la controlla.
Sì, WeChat effettivamente la controlla tutta.
WeChat è del governo cinese, mi sembra, o comunque c'ha qualche cosa dentro il governo cinese.
Nel senso che hanno accesso a tutti i dati,
esatto,
quello che si scrivono,
sì,
certo.
Non solo la Cina sta cominciando un po' a remare contro, anche altre notizie erano state che anche la Corea del Sud stava cercando di limitare fortemente l'utilizzo dello scambio tramite criptovalute in generale.
Non per fare i complottisti, ovviamente, qui sì. Per
ci
avere
può stare,
un'idea,
ci può stare.
Beh, sicuramente moltissime piattaforme stanno cercando di andare verso il Bitcoin, ma o comunque la criptovaluta, no? Dicevi, parlavi anche di Facebook qualche
Facebook già da aprile aveva introdotto una possibilità di scambiarsi dei soldi all'interno di Messenger.
Sì.
Ah, sì.
Però non credo sia ancora una criptovaluta, nel senso che sarà un sistema loro interno di gestione. Facebook effettivamente sta pensando di creare proprio una vera e propria criptovaluta anche lui, con un suo sistema. Al momento l'unica cosa che potrebbe tenere testa a Bitcoin è il sistema di Telegram, che ha lanciato questo ICO, come dicevo prima, che sarebbe una sorta di... Anche qui Telegram non si smentisce, nel senso che anziché fare una raccolta di denaro in borsa, si fa una specie di crowdfunding finanziario autonomo e autogestito, che è una cosa che fino a 3 anni fa avrebbero arrestati tutti, probabilmente. Loro invece stanno chiedendo alle persone di dargli 500 milioni di euro per creare una criptovaluta.
Ma uno di questi Durov, cioè è single?
È fissato
quello, il morbido.
Forse il Morbidov ha più tempo, perché questo qui sta sempre su Twitter.
Questo fa i big money, insomma.
Questo fa i big è ricco coin. Di suo, gliene frega niente. Tra l'altro subito è successo questo, che tutti stanno provando, stanno spuntando un sacco di siti, eccetera, che si improvvisano ICO, nel senso di che dicono appunto che possono essere loro a gestire questa ICO. Invece non è vero, infatti lo zio Durov ha detto subito su Telegram: state attenti, perché la ICO la lanciamo fra qualche mese, quindi se vi chiedono i soldi ora. Quindi c'è già un po' di gente fava in giro che ha dato dei soldi a chissà chi per avere
i Gram, si chiamano
ma
così.
Ma di gente fava ce n'è molta. Comunque, una curiosità che vorrei dire, posso?
Prego, Monica.
Allora, la curiosità è questa, che ovviamente, come dicevamo prima, hanno creato in questi anni moltissime criptovalute diverse, tra cui Bitcoin sono solamente una di quelle più famose e su quella su cui si basano poi altre valute. Però ci sta questa criptovaluta che si chiama Dogecoin, creata per scherzo, l'8 dicembre del 2013 da Jackson Palmer, che al tempo lavorava per Adobe come project manager. E questa criptovaluta si rifaceva addirittura il logo a un meme, cioè un cane che non so di dove,
che si mordeva la coda.
No. È la faccia di questo cane che era molto famosa al tempo su internet. E beh, per i primi 2 anni questa criptovaluta ha aiutato dei progetti eccentrici, tipo ha sovvenzionato il ritorno della squadra di Bob Jamaicana alle Olimpiadi nel 2014, cioè ripeto, squadra di Bob Jamaicana, oppure ad esempio ha fatto anche cose buone tipo il progetto per lo sviluppo di una rete idrica in Kenya. Successivamente la questione stava prendendo delle pieghe un pochino truffaldine, diciamo così, e il fondatore se n'è tolto dalle scatole, insomma l'ha abbandonata. Questa Dogecoin a gennaio 2018 ha superato il miliardo di dollari di capitalizzazione. Quindi questo qui ci ha perso un fottio di soldi.
Non si dicono le parolacce, Monica.
Fottio non è una parolaccia.
Gli è rimasto solo il cane, quello vero, a casa.
Può essere. Magari era pure il suo. Comunque, ecco, mi piaceva, era una curiosità che l'ho trovata, e ci ho capito, l'ho capita, e quindi ho detto adesso la dico, così non sembro.
Un altro caso. Allora, un'altra... No, questo effettivamente è figo.
Scusami, sì, è carino. Anche perché no, uno pensa, perché mai uno dovrebbe prendersi la briga di creare una criptovaluta? No? Questo qui l'ha fatto per fare delle cose buone, per avvalorare dei progetti che magari aveva, per esempio
Bob. Ci hanno fatto anche un film, tra l'altro, su questo.
Sì, appunto. Tra l'altro, infatti, oppure anche lo sviluppo di una rete idrica in Kenya è una cosa molto molto bella.
Io non l'avrei mai fatto.
Ma la diciamo.
Sono una persona cinica. Dimmi.
La charity, come si suol dire, cioè la donazione a organizzazioni umanitarie, ONG e così via, è un'altra possibile applicazione della blockchain in generale, sì. Perché qual è il problema? Che uno versa i soldi ma non sa dove finiscono. Okay?
Invece lì...
con la blockchain trasparente, okay, sai dal tuo wallet dove è finito all'organizzazione, e poi magari vedi dall'organizzazione che è finito, che so, all'ospedale in
allora
Kenya,
pensate così. Questa cosa per tutte, adesso siamo in questo ambito, no? Però pensate se questa cosa fosse applicata a tutte le organizzazioni no profit che vengono,
alcune lo
stanno facendo, perché effettivamente ha senso. Cioè, se io dono i miei soldi a un'associazione perché voglio che siano impiegati nella costruzione di una scuola o di qualcosa, insomma, per qualche popolazione, è importante che io sappia che quei soldi sono arrivati proprio lì e non che si siano fermati a qualche...
Sì. La casa per i gattini, per esempio.
La casa per i gattini è un ottimo progetto da sovvenzionare.
Stiamo per lanciare questo grandissimo progetto crowdfunding.
La casa dei gattini.
Un'altra applicazione fighissima può essere la musica, lo dicevamo prima quando ci siamo incontrati qui fuori. Per esempio c'è questa lotta incredibile, e Michele Maraglino, che abbiamo avuto qui ospite, ne ha parlato mille volte.
Nella prima puntata,
perché c'è la SIAE, che è il monopolio italiano, c'è una legge europea che dice la SIAE che oramai dovrebbe andare via da anni, non lo sta facendo. Intanto in sordina nacque in Inghilterra Soundreef, che adesso finalmente è tornato in patria, però tutta questa cosa, questa lotta potrebbe sparire all'improvviso grazie alla blockchain.
Sì, anche qua un registro distribuito pubblico, tutti lo possono vedere, possono farci transazioni. Qui la transazione è la gestione del diritto, quindi sul posso concedere il diritto su un tal pezzo musicale o film, a noleggio o in vendita, e con una transazione lo sposto da me all'utente finale, che a sua volta potrebbe rispostarlo a qualche d'un altro.
Esatto.
Adesso c'è il caso famoso di Bruce Willis, che è in causa con iTunes,
sì,
perché ha una collezione vastissima di musica e lui la vorrebbe cederla nel testamento alle figlie. E invece iTunes dice che alla morte tutti i diritti ritornano a iTunes, quindi non si possono concedere,
che
non
botta.
Si possono passare, diciamo. E lui è in causa da vario tempo cercando, lui lo può fare.
Ma quindi cioè, iTunes fa così con tutti i musicisti?
E se tu compri musica
e quello muore,
ferro,
no, non con i musicisti, con chi acquista musica,
sì.
Cioè come se tu acquisti
poi alla fine col musicista, che se muore
no.
Ciao diritti.
Ma no, gli ritornano tutti a iTunes.
Sì.
In realtà è come se non li avessi mai venduti.
Cioè, se tu passassi a miglior vita, ecco, ma sono argomenti tristi.
È quello che sto dicendo anch'io.
Nessuno potrebbe utilizzare la musica che hai comprato. Okay. Non gli appartiene,
appunto, però è come se non l'avesse mai comprata, cioè come se non l'avesse mai venduta.
Sì, ha speso,
cioè,
mentre compri il CD e ti rimane,
esatto,
in eterno, lì compri la musica e alla fine
te la riprendi indietro, cioè è come
esatto.
Se tu ti facessi una collezione di CD,
esatto,
lunga una vita, e poi alla tua morte i CD vengono presi, impacchettati e rispediti a tutti i negozi,
esatto,
dove l'hai comprati.
È quello che dicevo io, cioè va a discapito, stavo
sì,
per dire una parolaccia, del musicista, perché muore, ma
perché c'entra il musicista?
È perché, scusa, perde i suoi diritti, muore, perde i diritti, non li può trasferire a nessuno.
Ma non è il musicista che perde i diritti, è chi acquista il disco.
Compratore del disco.
Cioè tu compri un CD.
Bella questa diatriba che sta nascendo durante il programma, avete capito voi?
Tu compri il CD e quel CD non è mai tuo. Cioè, in realtà
non posso più averlo perché
no,
è morto zio Tom.
In realtà non lo puoi passare nell'eredità,
okay,
ai figli. Che
capito?
So, se volevi passare una collezione musicale.
Quella è di iTunes, non è tua. Cioè, anche se tu l'hai comprata, è di iTunes.
È vergognoso. iTunes, dovresti vergognarti, anche perché non avevo capito questa cosa e sono sembrato un deficiente. Quindi grazie mille iTunes per tutto quello che ci fai. E ci rovini la vita. Grazie. Grazie mille. Ok, diventiamo serie di nuovo. Ecco qui che aumenta la malattia. Anche
però,
un altro...
abbiamo un commento su Facebook.
Vai,
che dobbiamo
arriviamo
leggere.
Arriviamo ai commenti. Intanto che ore sono? Perché
sono le 11:03.
Benissimo, dobbiamo chiudere.
Dobbiamo chiudere, però leggo questo commento perché è favoloso. Ma non basterebbe cedere agli eredi le password dell'account iTunes?
Sì.
È il genio, chi è?
È Andrea Edoardo Rosso.
Basterebbe anche scaricare tutta la musica, se non da iTunes.
E questo però non possiamo dirlo, grazie, è stato molto felice, siamo stati molto felici di avervi con voi a Scenario Digitale. Chiudo.
Chiude tutto Monica, grazie Monica. Ok, allora...
Noi torniamo la settimana prossima con una sorpresa, non lo annunciamo oggi,
okay,
probabilmente lo annunceremo domani verso le 14:30, le 16:30, sempre sul profilo di Nicola Palumbo.
Così.
E il mio probabilmente.
Sulla mia blockchain.
Però avremo una puntata, diciamo...
Frizzantina,
è il punto giusto.
Vabbè, parleremo di porno.
No! E non dovevamo dirlo.
Nello scenario digitale, sempre.
Nello scenario digitale parleremo di porno, quindi lunedì prossimo tutti connessi dalle 22:30 alle 23 su Facebook e il giorno dopo su radiofonica.com.
E iscrivetevi a questo canale, per favore, così poi ci darete dei gram per finanziare il progetto, un domani.
Ovvio, perché noi stiamo facendo il base per chiedere soldi.
Esatto. Grazie Francesco, sei stato
grazie
top.
A voi.
Come
grazie
sempre.
Per l'invito.
E niente, lunedì prossimo.
A lunedì prossimo. Ciao.
Ciao.
Così tanto il panorama della musica a livello internazionale.
Partiamo con Madonna. Mi sembri carico, Danny, comincia tu.
Le sfaccettature della personalità di Madonna sono molteplici. Un artista forse a tutto tondo. È considerata la regina del pop. Dunque, chi meglio di lei può interpretare e incarnare questo ruolo? Il ruolo di performer? Una donna che nella vita è pazza come la sua musica. Una donna che ha saputo interpretare al meglio ed esprimere al meglio quelle che erano le proprie ambizioni. Io direi allora adesso di andare un po' più sul tecnico, sullo specifico. Federico, che cosa ci vuoi annunciare? Tu che sappiamo le tue doti e le tue argomentazioni sul pop molto aria.
Ma è ovvio. Io, no, di Madonna ho sentito qualcosa, Hang Up, perché è una canzone che mi piace molto, perché mi piace tantissimo l'intro ripreso poi da Yabba. E un'altra canzone sua è quella che apprezzo in maniera particolare, è quella con Justin Timberlake, 4 Minutes. Perché Timbaland come produzione musicale è unica, e quindi ogni canzone dove c'è le sue basi, i suoi beat, sono fantastici. Giacomo?
Pensavo alla stessa canzone che...
so che pensavo. La stessa canzone
Sorry, Madonna, che era una delle mie canzoni preferite. Non so se
hai capito. Qual è Sorry? Boh, non ce l'ho presente. Però comunque penso di sì. Il titolo lo conosco già.
Però
sentito.
Stavo pensando, sinceramente, non possiamo parlare del pop parlando della regina del pop e non del re del pop.
Beh, quello
esattamente.
Ho capito, è ampio però come discorso.
Però una piccola, diciamo, asterisco possiamo fare.